Luigi Ferro, buongiorno.
Buongiorno a voi
e
e grazie per l'invito.
Benvenuto davvero qui nel nostro podcast Il Posto delle Parole per farci attraversare questo libro che lei ha scritto insieme con Monica Triglia, il libro pubblicato dalla casa editrice milanese Zolfo, Verità nascoste da Piazza Fontana, Moby Prince, La giustizia negata e i familiari delle vittime. Soprattutto i familiari delle vittime che grazie a loro vengono scritte delle pagine importanti per quello che riguarda il non dimenticare queste tragedie. Luigi Ferro, giornalista, si è occupato di tecnologie e di molto altro, collaborando con quotidiani e periodici. Negli anni ha coltivato però l'insana passione per le trame oscure di questo paese, dalla mafia al terrorismo. Perché insana passione, Luigi Ferro?
Beh, volevo essere ironico, nel senso che io certo. Mi definisco uno studioso dilettante, ecco, di tutti questi anni, e in questi anni ho collaborato anche con Zolfo curando un paio di libri che parlavano di mafia, e niente, ho studiato tutto questo periodo e a un certo punto mi è venuto l'interesse anche per le vittime più che per i colpevoli, perché io anni fa ho lavorato in un giornale con Nando Dalla Chiesa e da lì insomma è maturata questa situazione. Poi mano a mano negli anni si è arricchita, mentre Monica dal suo lato invece ha lavorato molto sul lato dei migranti, sulle situazioni di crisi nel mondo, visto che ha girato molto il mondo come vice direttrice di Donna Moderna. Insomma, abbiamo unito queste due sensibilità, e io un po' più competente su queste storie di terrorismo, lei dall'altro lato, per cercare di far parlare una volta tanto le vittime, perché in realtà in questi anni, secondo noi, non hanno parlato molto. Tanto è vero che, come raccontiamo nel libro, a un certo punto gli scaffali delle librerie erano pieni delle voci degli ex terroristi. Di solito si dice che la storia la scrivono i vincitori, in realtà per un lungo periodo di tempo questa storia è stata scritta da chi aveva perso, che aveva tutto il diritto di raccontarlo. Poi c'è anche il fascino, come dire, del cattivo, di capire perché avevano fatto tutte queste cose, però ci si è discretamente dimenticati, ecco, abbastanza dimenticati delle vittime.
Perché secondo lei ci siamo dimenticati delle vittime?
Ma perché la vittima in realtà secondo me interessa proprio poco. Cioè, io un po' lo capisco, ma lo dice anche Manuel Carrère nel suo libro sul processo del Bataclan. C'è la curiosità di andare a capire come mai questi hanno fatto gli attentati, perché comunque coraggio, cosa li ha portati a sparare, a uccidere, a vedere il nemico dappertutto in gente normale che loro descrivevano come agenti della controrivoluzione o servi del potere e così. Questo io lo capisco anche, infatti io sono stato un attento lettore di questi libri, ancora oggi se mi capita, se trovo qualcuno che ho saltato, leggo. Però d'altra parte il racconto della vittima non è solo dolore. Infatti noi non abbiamo voluto intingere la penna nel dolore, perché sarebbe stato troppo facile, ma non avrebbe detto molto. In realtà il racconto della vittima è intanto raccontare cosa prova la solitudine, perché dopo il momento iniziale la vittima affronta un momento di solitudine, soprattutto se hanno ucciso una persona singola e non fai parte di un evento tragico, come non so, la strage di Bologna, che fai parte di un'associazione. In realtà se invece fai parte di un evento più grande, come quelli che noi abbiamo trattato, La tua solitudine, il tuo dolore, te lo coltivi soprattutto per i fatti tuoi, ma trovi la forza di andare avanti nel vedere altre persone che come te sono in cerca di verità e giustizia, e questo ti aiuta moltissimo.
Sì, ti aiuta moltissimo partendo da queste storie individuali, da questi drammi di vita molto, molto difficili per andare a capire anche il senso proprio della pluralità di queste vite. E partiamo, Luigi Ferro, per entrare in queste cinque storie. Partiamo dall'immagine di copertina. Che cosa ci racconta?
Dunque, immagine di copertina l'ho rivista proprio l'altro giorno dal vivo, perché ero a Bologna per un incontro con queste associazioni. È quella il simbolo del 2 agosto 1980, un po' il simbolo delle stragi italiane, perché a differenza per esempio di Piazza Fontana, che è stata una bomba in un luogo chiuso che nessuno a Milano ha visto, perché rimane il buco all'interno della banca di Piazza Fontana, ma è un luogo chiuso, nessuno ci va. Bologna è lì, c'è la lapide, c'è quell'orologio fermo sulle 10:25 e racconta molto, tant'è vero che insomma Bologna questa cosa è ancora molto, molto sentita. Quella di Bologna è stata una strage strana, nel senso che per un po' di anni non si è capito bene che perché a quel punto fosse stata organizzata una strage di quel tipo. Siamo nel 1980, subito dopo Ustica, anzi qualcuno ha ipotizzato dei collegamenti mai provati, e la strategia di attenzione è finita da un pezzo, però nessuno sapeva che in quel momento la loggia P2 stava tentando un'altra strada per arrivare sempre alla costruzione di uno stato autoritario. E quella bomba era una sua strategia della tensione che poi negli anni cambierà e si indirizzerà in un altro modo. Ma è strana perché in quel momento siamo al 77, il movimento del 77 è finito, c'è stato l'omicidio Moro, il terrorismo ha fatto ancora 2 o 3 anni molto intensi, ma si andrà a esaurire, e soprattutto le piazze in quel momento sono vuote, siamo in quello che viene definito il momento del riflusso, cioè fine di questa passione politica anche esasperata e ritorno al privato. Ecco, in quel momento, devo dire, io a quell'epoca ero giovane, però mai mi sarei aspettato un attentato di quel tipo, che invece faceva parte di una strategia che stava continuando con Inare, finanziati dalla loggia P2, come poi hanno dimostrato i processi, che hanno voluto ancora sconvolgere l'Italia con un attentato, con la più grande strage della storia repubblicana.
E adesso veniamo a parlare di memoria, perché la memoria è importante. Io mi sono trovato, Luigi Ferro, e mi scusi se parlo di me, compio quest'atto di vanità, leggendo questo suo libro, completamente dimentico di un evento. Ora, ricordo Bologna, ricordo la strage di Ustica, ricordo il Moby Prince, ricordo altro che Piazza Fontana, ma Casalecchio di Reno l'avevo completamente rimosso. Ora, sono 5 capitoli importanti della storia italiana e non sono da dimenticare perché è importante. E quello che è successo a me, mi sono detto, Luigi Ferro, probabilmente è successo anche a qualcun altro, speriamo non molti, perché il senso della memoria deve essere curato, deve essere tenuto in vita, e dimenticare una tragedia come quella di Casalecchio di Reno. Tra l'altro era il 1990, se non ricordo male,
sì.
E l'anno seguente ci fu la tragedia della Moby Prince.
Tra l'altro oggi è l'anniversario della Moby Prince.
Ecco, quindi
oggi è il 10 aprile.
Ecco, quindi è un giorno doppiamente importante per ricordare. Ma perché ci sono queste cesure nelle nostre memorie?
E al di là dei fatti scientifici, c'è da dire che dal punto di vista, chiamiamo politico, l'Italia nel dopoguerra ha prodotto più storia di quanta non ne possiamo digerire. Era una frase che era di Churchill, riferita ai Balcani, ma in realtà noi siamo il paese occidentale che più ha prodotto storia in questo periodo di tempo, perché dallo sbarco alleato in Sicilia del 43 nel 46 passiamo alla prima strage della storia repubblicana, che è quella di Portella della Ginestra, e da lì in poi noi ci siamo dimenticati molti altri attentati. Noi di libri come questo ne potremmo fare altri 2 o 3 tranquillamente, insomma abbiamo dovuto fare una scelta. Per esempio non abbiamo trattato di Bologna, Piazza Loggia, altro evento fondamentale, perché non volevamo parlare soprattutto di stragi, ci piaceva prendere anche eventi come quelli di Casalecchio, che sono completamente diversi, perché il filo conduttore era il lavoro dell'associazione delle vittime e Casalecchio era un caso molto particolare. Per cui al di là del fatto che in questo paese si legge poco, è vero che noi non abbiamo delle grandi colpe, perché sono stati troppi gli eventi e soprattutto sono proseguiti per gli anni. Nessuno ha una storia che inizia e finisce in breve tempo. Piazza Fontana, la bomba del 69 e l'ultimo processo che assolve tutti è del 2005. Capite che è un po' difficile per persone normali che hanno una vita come tutti, di seguire questi processi. E poi invece per questo noi abbiamo voluto recuperare brandelli di memoria, perché per esempio la Moby Prince viene ricordata come la strage della nebbia, o per i più appassionati per la partita di calcio, perché sono quelle le cose rimaste in mente. Cioè quella sera c'era la nebbia, in più si diceva all'inizio c'era una partita di calcio, l'equipaggio si è distratto e è successa tragedia. Tutte e due queste cose sono poi rivelate false, ecco.
Ancor più che poi il ministro dei trasporti di quel tempo disse che era un errore umano che stava alla base di quella tragedia, quindi quasi a giustificare in modo totalizzante la cosa.
Ecco, tenete conto che oggi, appunto a molti anni di distanza, a 30 anni di distanza, si sa molto poco della Moby Prince. Quel ministro dei trasporti, il giorno dopo, quando non si sapeva nulla, aveva già dato la colpa all'equipaggio e al comandante. Queste cose però, ribadite dai giornali, rimangono nella memoria. Uno non segue poi i processi, fa più fatica, anche perché il problema della Moby Prince, in generale di questo tipo di eventi, se rimane un tragico fatto di cronaca, come si dice nel gergo giornalistico, l'attenzione scende poco a poco da parte dei media, finisce nelle pagine locali, mentre se siamo a livello di strage per terrorismo, servizi segreti, se ne parla molto di più, allora uno può anche seguirlo. Certo che se si va avanti per 40 anni, Piazza Fontana, il processo è passato da Milano a Roma, poi finito a Catanzaro, insomma una cosa un po' complicata da seguire.
Sì, e a proposito di Moby Prince, ricordo ai nostri ascoltatori due nostre conversazioni e le possono trovare sul nostro podcast, quella con Francesco Sanna, il caso Moby Prince pubblicato da Chiare Lettere, e il libro di Federico Zatti, Una strana nebbia, pubblicato da Mondadori. Mentre il libro Verità nascoste, la Piazza Fontana, Moby Prince, la giustizia negata ai familiari delle vittime. Ora vorrei proprio arrivare a questo tema dei familiari delle vittime, perché già lo ricordava Luigi Ferro in apertura di questa conversazione, no? Il parlare anche delle vittime, ma qui aggiungiamo un altro tassello al nostro ragionamento su queste vicende, i familiari delle vittime. Qui viene raccontato anche questo aspetto, che non è un aspetto secondario.
No, è fondamentale, perché loro sono dei nuovi protagonisti che appaiono sulla scena. E non senza creare qualche problema, nel senso che Paolo Bolognesi dell'Associazione della Strage del 2 agosto di Bologna ci ha raccontato come, quando loro sono costituiti come associazione, e loro, nonostante siano venuti dopo, sono stati i primi a costituirsi formalmente come associazione, in molti hanno detto: perché nella patria del Beccaria ci deve essere un'associazione che vuole giustizia? Ci sono le forze dell'ordine che fanno gli indagini, i magistrati che guidano le forze dell'ordine e che poi faranno il processo, la politica si occuperà eventualmente di stabilire regole o guidare i servizi segreti, perché c'è bisogno di un'associazione di familiari. Il problema è che la storia di questo paese ci ha insegnato che c'è bisogno anche di questo. Non a caso Bologna si costituisce in associazione subito dopo il processo d'appello di Catanzaro, che manda assolti gli imputati di Piazza Fontana. Allora cosa succede a Bologna? Cioè loro usufruiscono di questa esperienza tragica dei familiari di Piazza Fontana e dicono: no, lo Stato in questo momento ci sta fregando. Cioè lo Stato in questo momento, o almeno una parte dello Stato, perché lo Stato non è un monolite, ci sono parti dello Stato amiche e altre nemiche, in questo momento c'è una parte dello Stato che ci è nemica, e la nostra storia, per esempio le indagini lì latitavano, la nostra storia rischia di arenarsi. Tant'è vero che inizialmente per un po' di tempo non c'era una, come si dice oggi, una task force di magistrati dedicati alla più grande strage della storia repubblicana, ma magistrati che dovevano occuparsi anche di reati minori, per cui non avevano tutto il tempo da dedicare agli 82 morti di Bologna. Ecco, in realtà questi familiari e vittime, che sono persone normalissime, da un giorno all'altro devono cambiare la loro vita. Hanno un impegno pressante e continuo, portato avanti con una determinazione feroce e straordinaria, che li porta da un impiegato di un'azienda chimica come era Torquato Secci, il primo presidente di Bologna, a interessarsi e a studiare il terrorismo, il lavoro dei magistrati, delle forze dell'ordine, a parlare con gli avvocati, senza essere preda degli avvocati, che in qualche caso volevano guidarli su altre strade. Ecco. come è successo inizialmente per Piazza Fontana a Milano. E allora è ad acquisire un protagonismo che però non piace, perché in realtà in questo paese, che generalmente ha poca memoria, la vittima piace tanto più tace. E allora tu hai il diritto di piangere, di lamentarti e poi basta però, mettiti da parte, perché adesso poi le indagini le fanno gli altri, se non si arriva alla conclusione cosa ci possiamo fare? Ecco, invece no, loro anche dal punto di vista processuale hanno scelto di essere protagonisti e negli anni sono andati ben oltre la mera forma di pressione verso il lavoro degli inquirenti, la mera forma di pressione nei confronti della politica, ma addirittura hanno prodotto anche indagini, memorie difensive. Succede con i familiari di Ustica, guidati da Daria Bonfietti, con quelli della Moby Prince, che si accorgono di un particolare importante, che, vedendo un video dei carabinieri dove c'è un uomo vivo che cammina per la nave il giorno dopo, per cui si capisce che non tutti erano morti entro mezz'ora, come si disse all'epoca. E succede anche a Bologna, perché l'ultima fase di Bologna, che deve ancora concludersi, vede la Procura Generale avocare l'inchiesta da parte della Procura di Bologna, che voleva archiviarla proprio grazie a delle memorie dell'Associazione di Bologna, che con i suoi consulenti aveva messo in evidenza i punti critici che dovevano essere ancora sviluppati. E si arriva alle sentenze finali che condannano altri partecipanti alla strage, i mandanti, e come mi diceva l'altro giorno uno dei membri dell'associazione, c'è ancora un po' di lavoro da fare, perché non è finita qui.
C'è un po' di lavoro da fare ed è difficile anche, bisogna pensare a queste persone che, come diceva poco fa lei, Luigi Ferro, hanno la loro vita da affrontare. E poi c'è anche questa sovraesposizione, ci sono le pratiche per quello che riguarda le associazioni delle vittime da gestire, questo, e credo che sia anche una vita che si fa molto complicata. E in questo caso lo Stato che tipo di attenzione ha verso queste persone che gestiscono una cosa importante, le ricordo, attraverso anche la loro testimonianza quotidiana?
Questo è un tasto dolentissimo che è oggetto di discussione ancora adesso, e nei prossimi giorni ci saranno degli altri incontri, perché la situazione è difficile e negli anni non è molto cambiata. Per esempio, Piazza Fontana, i morti sono tutti uomini e lasciano un po' di vedove che devono tirare avanti, loro erano capi famiglia, come si diceva all'epoca, portavano i soldi in casa e le vedove devono portare avanti la famiglia e magari occuparsi anche del processo come hanno fatto. Situazione difficilissima. A Bologna poi c'erano anche un sacco di feriti, che vuol dire necessitavano di cure, così. Ma tutto questo si traduce in risarcimenti che arriveranno poi non facilmente, perché in qualche caso vengono anche rifiutati, negli anni. Mentre quello che si chiede oggi è un riconoscimento della figura della vittima in Costituzione. Cioè, con la modifica del codice di procedura penale si è cercato di avere un processo con più equità per gli imputati, e va benissimo, e questo ci mancherebbe altro, bisogna essere garantisti. Però è vero che la vittima di questo tipo di situazioni si trova di fronte a una montagna da scalare. I familiari del comandante della Moby Prince, Ugo Chessa, i due fratelli, hanno dovuto spendere 500 milioni di lire per organizzare la difesa. Questo vuol dire che hanno fatto anche loro delle indagini, hanno acquistato materiale, fatto un sacco di cose, e arrivando addirittura ad avere problemi con i pagamenti delle bollette, come ci hanno raccontato, ed erano evidentemente in una situazione di disparità rispetto alla controparte, tant'è vero che inizialmente nessun ufficio legale, nessuno studio di avvocati specializzati in disastri navali ha voluto aiutarli, perché la controparte erano, voglio dire, degli armatori e delle società molto più forti di loro. Ecco, bisogna ristabilire delle situazioni di equità, perché io non posso trovare a spendere 100.000 euro per stampare tutti gli atti del processo, banalmente. La situazione non è così facile, ma qui si sta parlando anche di altre tragedie, penso, non so, il terremoto dell'Aquila, la casa dello studente, Rigopiano, oppure il treno di Viareggio con l'incendio alla stazione. Insomma, non sto parlando solo di strage, oppure Casalecchio, altra situazione drammatica, perché a Casalecchio Lo Stato interviene come? Difendendo l'aeronautica e il pilota, che tra l'altro mai si è scusato con i familiari di Casalecchio, e negando il patrocinio ai familiari, che hanno dovuto organizzarsi loro la difesa. Cioè, lo Stato in quel caso era controparte, con ragioni giuridiche ineccepibili da parte dell'avvocatura dello Stato, però lo Stato in quel momento era la mia controparte. Io ho portato mio figlio a scuola, mio figlio è uscito morto da quella scuola e lo Stato non mi aiuta.
E non si tratta semplicemente, anche se già una cosa importante, di parlare di risarcimenti. Queste azioni collettive vanno ben oltre la parola risarcimenti, che in ogni modo sono tenuti ad arrivare. E questa è la cosa importante, la testimonianza che noi possiamo capire, comprendere, conoscere o scoprire, a volte riscoprire, in questo libro scritto da Luigi Ferro e Monica Triglia, Verità Nascoste, da Piazza Fontana, Moby Prince, La giustizia negata, i familiari delle vittime. Ricordo che il libro è pubblicato dalla casa editrice milanese Zolfo, ma prima di salutarci, Luigi Ferro, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Siccome, come ho detto prima, io sono un po' fissato con le letture di questo tipo, ho recuperato dalla biblioteca, perché ormai in giro è introvabile, il libro di Roberto Peci, Pentito, il primo grande pentito delle Brigate Rosse, scritto da Giordano Bruno Guerri, che racconta la sua esperienza di militante rivoluzionario, come si diceva all'epoca, all'interno delle Brigate Rosse. Ecco. Il tutto accompagnato da una storia di Alessandro Magno, che mi ha incuriosito perché avevo visto una serie su Netflix, e questi sono i libri che sto leggendo adesso. Sono letture un po' noiose, devo essere sincero.
Perché no? Da Patrizio Peci ad Alessandro Magno, e questo vuol dire la pluralità delle letture, che è sempre una cosa molto molto importante, sempre anche molto molto bella realizzarla. Grazie davvero, Luigi Ferro, e buon lavoro.
Grazie a voi per l'interesse.